Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato in questa edizione come raccolta di ricordi di guerra 1914-1915 e delle riflessioni di uno storico sulle false notizie della guerra. 1921. Il volume di Mark Bloch, unisce testimonianza personale, analisi storiografica e indagine sulla psicologia collettiva. Bloch, allora ufficiale di fanteria dell'esercito francese, racconta la Grande Guerra dal punto di vista limitato e concreto di chi vive al fronte il disordine della battaglia, l'incertezza delle informazioni, la fatica e la prossimità della morte. A questa scrittura memorialistica segue un saggio breve ma decisivo, nel quale l'autore studia la nascita, la trasformazione e la circolazione delle notizie false in tempo di guerra. Il suo scopo non è soltanto separare il vero dal falso, ma capire perché certe falsità risultino credibili e socialmente efficaci. Il libro propone così un metodo esaminare le testimonianze criticamente e, insieme, trattare l'errore come un fatto storico capace di rivelare paure, pregiudizi e aspettative condivise. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la testimonianza diretta come limite conoscitivo e risorsa dello storico. Nei ricordi di guerra Bloch adotta una prospettiva deliberatamente circoscritta. Riferisce ciò che ha visto, ascoltato e sperimentato in prima persona, senza fingere di possedere una visione totale del conflitto. Questa scelta distingue il testo sia dalla cronaca militare dall'alto sia dalla retorica patriottica. In battaglia, il singolo combattente percepisce frammenti rumori, ordini incompleti, movimenti confusi, voci contraddittorie e conseguenze immediate della violenza. L'esperienza della Marna non viene dunque trasformata in un quadro onnisciente, ma resta un evento vastissimo colto da un osservatore che ne domina soltanto una porzione minima. Proprio questa rinuncia alla completezza conferisce valore al resoconto. Bloch mostra che l'autenticità di una fonte non coincide con la sua infallibilità. Un testimone può essere sincero e tuttavia male informato, condizionato dalla posizione che occupa, dalla stanchezza o dalle emozioni. Il memoriale prepara quindi il terreno alle riflessioni successive. La guerra insegna allo storico che ogni documento va interrogato in relazione alle condizioni concrete della sua produzione e ricezione. La testimonianza diretta è indispensabile perché restituisce l'esperienza vissuta. Non è però autosufficiente, perché non elimina i limiti percettivi, interpretativi e sociali di chi testimonia. In Bloch, disciplina della fonte e sobrietà narrativa coincidono dire meno di ciò che non si può verificare, diventa una forma di rigore conoscitivo. Secondo, la guerra di trincea come laboratorio di psicologia sociale. Bloch definisce la guerra un immenso esperimento di psicologia sociale. Formula che chiarisce il passaggio dai ricordi individuali all'analisi generale. Il fronte non è soltanto uno scenario di operazioni militari, è un ambiente nel quale isolamento, pericolo continuo, censura, fatica e attesa riducono la capacità di controllare criticamente le informazioni. In queste condizioni, le voci non sono un elemento marginale della vita dei soldati, ma un tentativo di colmare l'incertezza. Quando il nemico è spesso invisibile e le comunicazioni ufficiali risultano scarse, tardive o poco credibili, la realtà viene ricostruita attraverso racconti frammentari che circolano fra trincee, retrovie e popolazione civile. Bloch non attribuisce questo processo a una semplice ingenuità dei combattenti. La pressione emotiva modifica le condizioni del giudizio, paura e sfinimento, rendono più facile accettare notizie desiderabili, rassicuranti o conformi all'immagine minacciosa dell'avversario. la guerra diventa pertanto un osservatorio privilegiato per capire il rapporto fra emozione, conoscenza e comportamento collettivo. L'analisi evita anche una separazione artificiale tra psicologia individuale e contesto sociale. Un errore personale può restare isolato. Una falsa notizia diffusa richiede invece un gruppo predisposto a condividerla. Il conflitto fornisce questa predisposizione attraverso un clima comune di sospetto e tensione. Per Bloch, studiare le false notizie significa allora studiare le condizioni materiali e mentali che rendono una comunità pronta a credervi. Terzo, le rappresentazioni collettive che trasformano una percezione errata in leggenda. Il nucleo teorico del saggio è l'idea che una falsa notizia non nasca dal nulla. L'incidente iniziale può essere casuale, un dettaglio male osservato, una frase fraintesa, una voce riportata senza verifica, ma la sua diffusione dipende da rappresentazioni collettive già presenti. Pregiudizi, paure, rancori e aspettative agiscono come un terreno di coltura, selezionano le informazioni che sembrano plausibili e permettono a una percezione deformata di acquistare il valore di una leggenda. Questa impostazione sposta l'attenzione dal singolo bugiardo alla comunità che accoglie, ripete e modifica la notizia. L'esempio dei presunti franchi tiratori belgi nel 1914 mostra la portata del meccanismo interpretazioni ostili dei segni incontrati sul territorio. Immagini preventive del nemico potevano rafforzarsi reciprocamente fino a giustificare convinzioni infondate e comportamenti violenti. Bloch non sostiene che ogni credenza collettiva sia necessariamente falsa. Osserva però che le false notizie di ampia circolazione riescono a vivere solo se esprimono qualcosa che il gruppo era già disposto a pensare. L'errore diventa così una fonte storica non informa soltanto su ciò che non è accaduto, ma anche sul modo in cui una società immagina il pericolo, definisce l'alterità e interpreta le proprie sofferenze. L'analisi conserva una forte attualità, perché invita a chiedersi non solo se un contenuto sia falso, ma quali bisogni, timori o identità esso riesca a mobilitare. Quarto, dalla critica delle testimonianze allo studio storico dell'errore. Bloch attribuisce alla critica delle testimonianze un ruolo centrale, ma ne amplia decisamente il significato. Il lavoro dello storico non consiste soltanto nell'espellere dai documenti le inesattezze per ricostruire una versione più affidabile dei fatti. L'errore, una volta riconosciuto, diventa a sua volta un oggetto degno di indagine, perché può produrre azioni, paure, decisioni e mobilitazioni reali. Una notizia falsa può non descrivere correttamente il mondo, ma può influenzare in modo concreto chi la crede vera. Da qui la domanda metodologica che attraversa il libro su quali aspetti un testimone onesto, convinto di dire il vero, merita fiducia. Non esiste una risposta preventiva e universale. Occorre valutare ogni deposizione in rapporto alle sue circostanze, posizione dell'osservatore. Qualità delle informazioni disponibili, distanza dai fatti, interessi coinvolti e condizioni emotive. Bloch guarda con interesse agli studi di psicologia della testimonianza, poiché possono rendere il dubbio storico più razionale e meno intuitivo. Tuttavia, non riduce i processi storici a esperimenti di laboratorio. La circolazione delle voci coinvolge contesti, rapporti sociali e memorie collettive che non sono facilmente isolabili. Il valore del saggio risiede anche in questa doppia esigenza. Da un lato chiede verifiche rigorose e comparazioni delle fonti. Dall'altro rifiuta di considerare le falsità semplici, scarti da eliminare. L'errore è parte della concatenazione delle azioni umane e per questo aiuta a comprendere una società quanto le sue affermazioni più attendibili. Infine, voci spontanee, propaganda intenzionale e responsabilità della stampa. Il libro distingue fra le false notizie che si formano e si alterano nella trasmissione orale e quelle fabbricate con uno scopo politico o propagandistico. La distinzione è essenziale perché impedisce di trattare ogni disinformazione come il prodotto di un'unica causa. In guerra una voce può partire da un equivoco in buona fede, poi essere modificata a ogni passaggio per adattarsi alle emozioni e alle attese di chi la riceve. Ma Bloch osserva anche che molte false notizie di stampa non sono affatto spontanee, possono essere costruite da professionisti per influenzare le opinioni o rispondere a una parola d'ordine. La responsabilità dei mezzi di comunicazione non deriva soltanto dal fatto di pubblicare informazioni errate. Consiste nella capacità di dare loro forma, autorevolezza e diffusione. Al tempo stesso, la propaganda non agisce su un pubblico passivo. Anche il messaggio costruito ad arte necessita di un ambiente disposto a riconoscerlo come credibile o utile. Questa interazione fra produzione intenzionale e disponibilità collettiva è una delle intuizioni più fertili di Bloch. Essa consente di evitare due spiegazioni insufficienti: accusare esclusivamente i manipolatori, oppure attribuire la colpa unicamente alla credulità del pubblico. Il saggio suggerisce invece di analizzare l'intera catena informativa, dalla nascita della voce alle condizioni della sua ricezione. Per il lettore contemporaneo, il parallelo con la comunicazione digitale non va inteso come un'identità fra epoche. Sono mutati velocità, tecnologie e scala. Rimane però decisiva la domanda blochiana sulle condizioni sociali che rendono persuasiva una falsità. In conclusione, la guerra e le false notizie è particolarmente indicato a chi studia la Prima Guerra Mondiale, la storia della propaganda, i media e la formazione dell'opinione pubblica. Può interessare anche lettori non specialisti che cerchino un testo breve, ma metodologicamente denso, sul rapporto fra esperienza, memoria e verità. Il suo beneficio principale non è offrire un prontuario per riconoscere le fake news contemporanee. Piuttosto, insegna a formulare domande più precise: quale situazione rende una voce credibile? Che cosa rivela una falsità sulle paure di un gruppo? In che misura una testimonianza sincera può restare parziale o inesatta? E quali interessi intervengono quando la notizia viene prodotta e diffusa intenzionalmente? Rispetto a molti libri sulla disinformazione, centrati sulle tecnologie digitali o sulle tecniche di verifica, Bloch si distingue perché colloca il falso nel tessuto storico e sociale di chi lo accoglie. La sua analisi non separa la propaganda dall'emotività collettiva, né la critica delle fonti dall'osservazione dei comportamenti umani. Inoltre, l'accostamento tra il resoconto di un combattente e la riflessione di uno storico evita l'astrazione, le condizioni della trincea mostrano concretamente perché il giudizio possa indebolirsi. Pur non essendo un manuale contemporaneo di fact-checking, il volume resta utile per sviluppare una lettura più vigile delle fonti e per comprendere che la rettifica di un errore, da sola, non basta sempre a neutralizzarne gli effetti. La sua forza sta nella combinazione rara di esperienza vissuta, rigore critico e attenzione ai meccanismi collettivi della credenza. Se vuoi supportare Mark Bloch, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!